Ciao a tutti, questo è Lifetime con Deda e Enzi, un podcast di S Magazine. Questa è la seconda puntata, bella ragazzi. Parliamo di una fase di cui, come accennavamo nella prima puntata, si sa poco, paradossalmente, del rap italiano. Cioè di tutto quel periodo che in qualche modo, diciamo, possiamo dire che arriva a Mephist, che era il disco che giustamente Enzi dava come secondo disco base per la storia del rap italiano, comunque disco non, forse non base, però cardine la storia del rap italiano. Sì. Io partirei proprio da un discorso cronologico, cioè cosa avviene in quegli anni là e perché secondo voi non è così raccontata quella fase della storia del rap italiano?
Allora, la prima cosa è che non abbiamo più riferimenti, anche banalmente il magazine di settore, non c'è più, ok? AL chiude, quindi già lì se potevi reperire una notizia, una foto, vedere in faccia qualcuno, lì sopra lo vedevi, sapevi più o meno cosa usciva ed eri un po' al corrente di quello che stava succedendo, quindi già non abbiamo più quello. Non abbiamo più quello, però abbiamo internet, cioè inizia ad arrivare internet, quindi i vari forum, all'inizio c'erano quelli, no? C'erano queste varie chat room enormi dove potevi trovare anche gente del settore, c'erano più rapper italiani, anche per noi leggendari, che scrivevano o avevano addirittura il loro spazio nel quale c'era confronto. Quindi per noi che ci avviciniamo a sta roba e te la vai un po' a cercare, quindi non ci sbatti dentro, trovi qualche cosa per informarti. Ma poi non ci sono i cellulari per fare i video, anche se succede qualcosa in quegli anni, e non c'è nessuna attenzione da parte di media, cosa che già nei 90 comunque un po' c'era. Succedono un sacco di cose fighe nel rap italiano, eh? Però se guardiamo i gruppi cardini di Sangue Misto non ci sono più. Dall'altra parte non ci sono neanche più i Sottotono e gli Articolo 31, cioè certo. Perché tutti per un motivo o per un altro, quindi non hai né una base solida nell'underground, dici mi aggrappo a questa cosa, creiamo di nuovo questa roba, né che ne so, un barlume di luce nel mondo più mainstream, perché poi quello che lui diceva, nessuno firmava per le multinazionali, certo. O comunque era un modo per additarti a un tabù, però tanti dischi uscivano in realtà per le multinazionali, cioè anche a livello di distribuzione e quant'altro, quindi c'era comunque quel tipo di attenzione. Nei 2000 finisce tutto.
Ti raccontavi che in quella fase là, in qualche modo, anche diciamo, questa fine di questa prima fase del rap italiano te la sei vissuta in concomitanza con un'apertura maggiore mentale anche nella pratica dal punto di vista dei tuoi gusti musicali e anche la volontà di far musica su altri generi. Sì. Cosa ti aveva spinto in questa direzione?
Gli ascolti di una collezione di dischi che avevo accumulato inizialmente solo per cercare i sample per produrre. Dopodiché la curiosità mi spinge ad ascoltare questi dischi non più per una ricerca, no, di quel tipo, ma per il gusto di farlo e basta, e a scoprire un mondo musicale vastissimo che probabilmente prima non ero ancora in grado di apprezzare. Poi guarda, c'è una roba che era molto, secondo me, molto peculiare del nostro gruppo, o almeno di me, di Neffa, di Gofer e di altri di quel periodo, che noi avevamo veramente il mito dei musicisti. Ok, il rapper, figo, però per noi il vero mito era il jazzista, Herbie Hancock, per dire, no? Ho iniziato a pensare, ma io vorrei diventare un musicista, perché la roba del rap, le produzioni erano fighe, però c'era un po' sempre questa roba di essere un po' un fratello minore, no? Del musicista che sapeva suonare. Poi tu andavi fiero del fatto che come suonava una base hip hop, un musicista non sarebbe mai stato in grado, no? Quella era una cosa che ti rendeva fiero. Però allo stesso tempo sapevi anche, io per dire ho prodotto fino a metà degli anni 2000 senza conoscere niente di musica, no? Solo ad orecchio, ed era una cosa che mi mancava. Quindi io lì a un certo punto ho deciso che per me la roba da fare era quella, iniziare a imparare la musica, iniziare a produrre musica che fosse da un certo punto di vista più, che mi desse la possibilità di esprimermi a livello più musicale, un po' una ripetizione, però il concetto era quello. E da lì ho iniziato un progetto che si chiama Katsuma, con cui ho fatto insomma una serie di dischi, di mix che insomma vanno dal funk alla disco, eccetera eccetera.
E in quella fase là comunque però hai proseguito ad avere un piede, diciamo, dentro anche a produzioni e lavori dentro il rap italiano, sbaglio? Ci sono stati lavori anche banalmente fino a Penna Capitale?
Sì, chiaro, chiaro, chiaro. Ovviamente io ero entrato, cioè ero insomma amico di quasi tutti, no, in quel periodo, a parte quei piccoli beef che c'erano, però di base ci eravamo conosciuti tutti. Quando, anche per me, quando uscì il disco dei Dogo, io ero già un po' da un'altra parte, però quando uscì Mi Fist, ricordo proprio ancora adesso la sera in cui me lo fecero sentire, e io sono rimasto e ho detto, cazzo, questi lo fanno bene, lo fanno nella maniera più che giusta, cioè mi ha meravigliato il livello a cui erano arrivati, ed è forse la prima roba che ho sentito di questa nuova scena, no?
Arrivo per il sabotaggio, killer linguaggio, cervello immune al lavaggio, lirico braccaggio, siamo assassini.
Anche in un periodo in cui magari la cosa non mi incuriosiva più di tanto, comunque alle serate andavo, e quindi To The Beat li ho visto le serate in cui c'era Ensi, ho visto altre cose, e per forza di cose, se sei uno che ama il rap, l'ha amato comunque alla follia per tanti anni, appena senti questi nuovi ragazzetti a quel livello dici, accidenti, la cosa sta riniziando a girare, no? Ha di nuovo preso un meccanismo per cui comunque c'è un miglioramento, c'è una capacità di entusiasmarsi, c'è della fotta, no? Che è quello che a me interessa, cioè secondo me la musica va fatta per quello.
Te ti ricordi di Dada in quella fase là?
Cioè non lo vedevo lui, non vedevo Neffa, non vedevo i miei eroi, non vedevo quelli che mi avevano insegnato a rappare. E questa cosa per noi era... Da un lato ci caricava perché dicevo, ok, ora dobbiamo spaccare, dall'altro non c'era riferimento. Io arrivo da una città che è stata culla di questo genere, quindi anche per noi era uguale. I famosi luoghi di aggregazione dell'hip hop, il Muretto piuttosto che il Regio, piuttosto che altri posti tra Bologna e Roma e quant'altro, iniziavano a raccogliere sempre meno gente, quindi noi avevamo... c'era anche meno possibilità di farsi tramandare qualcosa. Io, ti ripeto, ho avuto la fortuna di incontrare i vari Double S, eccetera, con i dischi, con le nozioni e quant'altro, quindi non ricordo di loro in quel periodo, e vivevamo solo di racconti attorno al fuoco noi, di come poteva essere andata quella roba lì, senti già come la chiudeva la rima lui qua. Quindi anche tornando appunto a quegli anni là, 2000 eccetera, le generazioni che comunque facevano la differenza ed erano ancora attive a livello musicale erano generazioni più vicine a Deda che a me, perché comunque erano ragazzi già più grandi, cioè Caos era attivo, Bass era attivo, erano tutti artisti che per noi erano molto importanti perché era rap italiano, non c'era, tolti, ricordiamo, no, le due robe più mainstream e loro che erano iconici totalmente, il resto fillava tutto nel mezzo con progetti che noi aspettavamo con grande entusiasmo, però già Fabri è quasi 10 anni in più di me, gli stessi Dogo quasi 10 anni in più di me alcuni, cioè Jake ci passiamo 8 anni circa, e anche loro quando arrivano a Mephisto arrivavano da Sacre Scuole che è del 99, certo. Quindi la loro scuola era... Cioè io sento
era
più...
il borderline, te eri già un passo.
Esattamente, io ero un ragazzo molto più giovane, ancora quella roba proprio non la masticavo, non la vedevo, non c'ero, non ci sono. Quando nel 2000 metto la testa fuori, 2000-2002, iniziano ad arrivare le robe, perché poi 2003 esce Club Dogo, 2004 c'è il primo To The Beat, qualcosa inizia a essere nell'aria, perché quando arriviamo a Bologna nel 2004, io la prima volta vado da spettatore, nessuno ha mai visto così tanta gente a una serata. E iniziamo a dire, ma quindi? Quindi in realtà loro non hanno goduto di quello che hanno seminato, ma è arrivato subito dopo. Loro avevano tutti la percezione che stava succedendo, finalmente. E poi da lì a poco, infatti, 2006, Fabri, già però firmato, no?
Bugiardo. Bugiardo. Con questa faccia da bugiardo.
Ti ricordi invece di Fabri Fibra? Quando è
assolutamente
che l'hai beccato la prima volta?
Di persona, a una gemma a Bologna, lo ricordavamo assieme poco tempo fa, non ci conoscevamo, ma ricordo che mi colpì il suo modo di rappare. Era già uscito forse qualcosa, però insomma adesso io poi purtroppo i miei ricordi un po' zoppicano. Però sì, ricordo assolutamente di averlo visto una volta a una gem, mi colpì il suo modo, la sua voce, però poi mi confermava lui che comunque dopo quel periodo anche lui andò a Londra per un po', anche lui si è vissuto quella fase in cui sembrava non ci fosse niente, no? Si è fatto qualche anno in Inghilterra, se non sbaglio,
sì, sì.
E poi tornando dopo, ok, ha fatto il disco con cui fece il botto. Se non sbaglio, nel frattempo è uscito 8 Miles, sbaglio?
Esattamente, 2004.
8 Miles ha cambiato un po' le carte in tavola, secondo me.
Io ricordo proprio 8 Miles, andiamo a vederlo al cinema, ma tutti noi già sapevamo cos'era il rap, tutti noi già facevamo freestyle.
Certo.
Per noi non era una novità, ma era una novità per le persone. E io l'ho detto anche nei documentari con One Mic, noi il primo disco l'abbiamo pagato grazie a quello che abbiamo vinto alle gare di freestyle. Tutta Italia inizia a organizzare gare di freestyle con dei premi in denaro, quindi gli MC, sia quelli più vecchi che quelli nuovi, ritornano. Quelli che non erano in quel limbo, che non sapevano, riaccendono il motore. Quindi 2003-2010 fa finire la decade con un sacco di dischi, un sacco di roba che poi ha cambiato il gioco. E poi nel 2012 switch proprio totale e diventa tutta un'altra cosa ancora, ma quegli anni sono stati l'anno dell'esplosione.
Concluderei questa puntata soltanto chiedendoti: quando vedevi questa nuova generazione che si approcciava, tutto quello che poi è accaduto dopo, te lo saresti aspettato o pensavi che sarebbe andato come con la tua?
Assolutamente no, mi sono sbagliato, mi ricordo di averne parlato con amici e pensavo che fosse una cosa, non immaginavo quello che poi sarebbe successo. Penso che in pochi, probabilmente gli artisti che erano coinvolti in quel momento lo sentivano. I Dogo raccontano spesso, no, che a un certo punto durante i live hanno iniziato a pensare questa cosa sta diventando grossa, no? Ok. Io ero un po', insomma, dubbioso, ma sai una cosa? Non mi interessava tanto. Okay. Stavo veramente iniziando a incuriosirmi tanta altra roba. Ero contento che ci fosse, ripeto, quando c'era qualcosa che mi arrivava, ma poi non ho ascoltato tutto io in quel periodo, proprio perché ero talmente impegnato ad ascoltare altre robe. Ho iniziato per le prime volte ad ascoltare elettronica, quindi no, sai, alla fine il tempo è limitato,
certo,
eccetera,
certo,
eccetera.
Va bene, concluderei qua questa puntata. Yeah.